l'immunità, l'eccezione, la morte. Pensare ciò che ci accade con Wilhelm Flusser. Un testo di Olivier Cheval.
Capitolo 1. Un lasciapassare sanitario digitale è dunque ormai richiesto all'ingresso di bar e ristoranti, cinema e teatri, musei e palazzetti dello sport, discoteche e centri commerciali, TGV e aerei. Per viaggiare, per divertirsi, per incontrarsi, bisogna essere in grado di dimostrare la propria innocuità virale utilizzando un insieme di quadratini bianchi e neri leggibili da una macchina dotata di sensore fotografico e connessione internet, insieme che è stato chiamato Quick Response Code e soprannominato, per tendere a diventare veloci quanto la macchina, un QR Code. Questo sistema di smistamento e controllo mira ufficialmente a incoraggiare il maggior numero possibile di persone a farsi vaccinare. Al posto di una politica nazionale di vaccinazione obbligatoria, lo Stato ha scelto il ricatto, attraverso la minaccia rivolta a ciascun individuo, della privazione del proprio diritto alla socialità e al movimento nello spazio pubblico. L'esito di questa politica della minaccia sarà la cessazione dei rimborsi per i test, se non prescritti da un medico, a partire dal mese di ottobre. Di modo che solo le persone vaccinate o infettate da meno di 6 mesi possano accedere a quei luoghi e servizi. Le persone non vaccinate dovranno pagare il prezzo di un test per ottenere una tregua di 3 giorni. In caso contrario, come ai tempi dei lockdown, saranno escluse dai cosiddetti luoghi non essenziali, anche se tutti gli altri potranno goderne.
Innanzitutto, contrariamente a quanto suggerisce il nome, il lasciapassare sanitario non è un dispositivo sanitario. Esso priva i non vaccinati dell'accesso ad alcuni dei luoghi più spaziosi ed aperti, come dehors e musei, per costringere i loro momenti di convivialità all'angustia degli spazi domestici, benché sia da tempo dimostrato che il Covid-19 è stata una malattia che si è contratta attraverso concentrazione di aerosol in ambienti piccoli e chiusi. Il lasciapassare sanitario è innanzitutto un dispositivo securitario, carcerario e strategico. È il nome della nostra più grande sconfitta politica di questo inizio secolo. La sua attuazione avviene dopo l'introduzione del braccialetto elettronico come provvedimento giudiziario nel 1997 e l'emissione dei passaporti biometrici dal 2009. Sulla scia di questi due oggetti nuovi, eppure ormai banalizzati, nel senso che nessuno nel dibattito pubblico ne propone più l'abolizione, esso contribuisce ad associare l'individuo ad un codice digitale, a legare la sua libertà di movimento a quanto registrato in questo codice, a slegare questa costrizione da un provvedimento giudiziario, in modo che tutti siano trattati come criminali o potenziali pericoli. Una bomba batteriologica, attualmente. La grande perversità neoliberale del lasciapassare sanitario è che incoraggia ciascun cittadino a reclamare il proprio codice, con un atto volontario, molto spesso prendendo un appuntamento su internet, mentre nessuno ha mai chiesto di farsi mettere un braccialetto alla caviglia. La grande violenza autoritaria del lasciapassare è quella di trasformare un buon milione di individui, bigliettai di cinema, camerieri di ristoranti, proprietari di bar, sorveglianti di musei, cassieri di piscine, organizzatori di feste di paese, in rilevatori di codici a barre, in controllori di identità digitali, in uno straordinario contingente di polizia 2.0.
Un anno fa, al termine del primo sequestro, l'istituzione di un tale sistema di smistamento, controllo e sorveglianza digitalmente assistito era una delle ipotesi di ciò che la stampa liberale chiamava la teoria del complotto del Grand Reset, della grande reinizializzazione. 6 mesi fa, il Presidente della Repubblica e i suoi portavoce assicuravano con la mano sul cuore che non avrebbero mai fatto ricorso a un dispositivo che avrebbe creato 2 categorie di cittadini. Non si divide la Repubblica, dicevano. Il complotto annunciato è avvenuto, mentre la promessa del governo è stata tradita. I indovinate chi viene accusato dalla stampa liberale di un rapporto alterato con la realtà? In un mondo che è davvero capovolto, il vero è un momento del falso.
Capitolo 2. Quest'estate ho letto Post-Histoire di Vilain Flusser, uscito 2 anni fa nell'Indifferenza. Nessuno aveva mai tradotto questo libricino pubblicato in portoghese nel 1983, ma si è scoperto di recente che Flusser ne aveva scritta lui stesso una versione francese, quindi una piccola casa editrice si è incaricata di pubblicarlo. Vilain Flusser è un pensatore cieco esiliato in Brasile e poi in Francia. Ha scritto in portoghese, tedesco, inglese e francese. Si dice di lui che sia un fenomenologo e un teorico dei media, senza comprendere appieno cosa lo abbia portato da un campo all'altro. E perché in effetti non esistono 2 campi distinti. Si potrebbe dire che Flusser è un fenomenologo di un mondo dove l'esperienza si è largamente ridotta ad essere una lettura di interfacce. Oppure è la stessa cosa, che è l'ostinato commentatore, il continuatore e il critico di un importante testo di Martin Heidegger, La questione della tecnica.
È in questo saggio che il filosofo tedesco ha proposto la sua celebre tesi dell'incorniciamento del mondo tramite la tecnica moderna. Ciò che Heidegger postula è che dall'utensile alla macchina, dalla tecnica artigianale alla tecnica motorizzata, c'è una rivoluzione ontologica. Il campo di cui si occupa un contadino che lo circonda di siepi non è lo stesso campo da cui un imprenditore agricolo estrae le risorse naturali. Il fiume attraversato da un ponte non è lo stesso fiume del fiume da cui la centrale idroelettrica trae dell'elettricità. Dall'una all'altra, ciò che cambia è che la tecnica moderna si interessa alla natura, aria, acqua, legno, terra, roccia, in quanto riserva di energia da estrarre e da immagazzinare. Il vento scompare come fenomeno, il campo scompare come luogo, il fiume cessa di essere questo oggetto davanti a noi che attraversa il paesaggio, per rivelarsi ogni volta come fondo, una massa interamente disponibile per il calcolo, l'estrazione e l'accumulo. La tecnica non è solo l'indice della ragione strumentale dell'uomo. Essa è un certo modo di svelare il mondo, ottenuto da quella che Heidegger chiama un'interpellanza o una provocazione fatta alla natura perché si riveli come fondo. Questo disvelamento accade nel fatto che l'energia nascosta nella natura viene messa allo scoperto. Ciò che così è messo allo scoperto viene trasformato, il trasformato immagazzinato, e ciò che è immagazzinato viene a sua volta ripartito, e il ripartito diviene oggetto di nuove trasformazioni. Heidegger risponde quindi a un'obiezione immaginaria. La centrale idraulica che si alimenta dal Reno impedisce che esso continui a essere un fiume? Lo stesso che cantava Hölderlin e che si possa ancora ammirarlo? Può darsi. Ma come? Solo come oggetto impiegabile per le escursioni organizzate da una società di viaggi che vi ha messo su un'industria delle vacanze. Allora il testo è attraversato dall'ombra di un'intuizione subito respinta. E se con la tecnica moderna fosse l'uomo a rivelarsi come fondo, ossia come energia liberata, ottenuta, trasformata, accumulata e oggetto di nuove trasformazioni? Il parlare comune di materiale umano, e ancor più oggi di risorse umane, di contingente di malati di una clinica, lo fa pensare. Segue un sentiero contorto e tortuoso di quelli che non portano da nessuna parte. La guardia forestale che crede di seguire l'esempio del nonno è infatti, suo malgrado, impiegato dall'industria del legno, smaniosa di cellulosa. Essa stessa è a sua volta provocata dalla domanda di carta da parte dell'industria della stampa, per i giornali o le riviste illustrate. Questi, a loro volta, dispongono il pubblico ad assorbire le cose stampate, in modo da divenire impiegabile per la costruzione di una pubblica opinione costruita su commissione. L'essere resta misterioso, indeterminato, allorché sembrerebbe portare un carico politico davanti al quale Heidegger indietreggia, e il percorso si biforca immediatamente. perché nella tecnica il mondo si rivela in un certo modo all'uomo, si disvela come un fondo. L'uomo resta il soggetto di questo ritiro dall'oggetto e quindi non è mai un fondo puro.
Il libro di Fusser cerca di riprendere il pensiero di Heidegger ai tempi della cibernetica e di capire come il dispositivo, che oggi prende il posto della macchina, sia proprio la tecnica che trasforma l'umano in un fondo. Heidegger aveva intuito che la salute fosse il primo posto in cui si sarebbe presentato questo rischio. Fusser conferma l'intuizione. La medicina è il grande scandalo del presente. Questo perché non è mai stata una scienza dura e sa a che fare con un soggetto, il malato, che non è materia inanimata disponibile a tutti i calcoli. Ma come tutte le scienze molli, come l'economia statistica o la politologia, è sempre dal proprio indurimento tramite la quantificazione computerizzata. E quando il malato diventa un oggetto e il contingente dei malati un fondo, che la vita cessa di essere pensabile e che si verifica una svolta epocale.
Nell'era delle microschede, del lancio del Minitel e dei moduli da compilare in maiuscolo in caselle quadrate, Fusser è come il primo spettatore dell'emergere di un mondo che sembra vedere meglio di noi, troppo accecati come siamo dalla luce dei nostri schermi. Egli profetizza la digitalizzazione del mondo futuro come se fosse già avvenuta davanti ai suoi occhi. Il mondo preindustriale aveva inventato l'utensile, il mondo industriale ha inventato la macchina, il mondo post-industriale avrà inventato il dispositivo o l'aggeggio, cioè il programma. Ad ognuna di queste tecniche la propria ontologia, la propria etica, la propria politica. L'utensile era al centro di un mondo contadino e artigiano, dove la natura era un cosmo animato di cui prendersi cura, dove le persone erano un gregge da guidare, dove il tempo era fatto di cicli per i quali si attendeva pazientemente il ritorno, dove la vita era tracciata dal destino, dove l'azione valeva per la finalità che le si dava. La macchina aveva segnato l'ingresso in un mondo inanimato e causale, il mondo esteso della materia e della produzione, del lavoro in catena di montaggio, della libertà politica e della possibilità della rivoluzione. L'ontologia programmatica che il dispositivo inventa, come si può intuire nelle arti, nella scienza, nella politica, è l'ingresso in un mondo formale, molteplice e piatto, nel quale causa e fine sono sospesi. Esiste solo una superficie di virtualità troppo numerose per essere calcolabili e che quindi si realizzano secondo una necessità che non può che assumere l'aspetto del caso, come mostrato dal collage dadaista, dalla teoria del Big Bang o dalla governance attraverso la statistica. Una tale ontologia programmatica ha generato l'invenzione di computer e strumenti intelligenti. Essa conduce alla trasformazione della società in un sistema cibernetico fatto di dispositivi e di funzionari. Gli uomini sono programmati per funzionare come pezzi di un gioco simbolico, sono criptati e numerati, diventano calcolabili in statistiche e cartoncini traforati, sono programmati in modo tale da accettare volontariamente la loro programmazione. Il funzionario è un uomo programmato non solo per funzionare, ma anche per accettare il proprio funzionamento. Naturalmente una tale società post-industriale non ha ancora raggiunto il suo stadio di perfetta realizzazione, ma abbiamo già i suoi modelli. Eichmann come modello del funzionario, Kissinger come modello di programmatore.
Quanto a pessimismo, Fusser non ha nulla da invidiare ai suoi contemporanei della teoria critica post-marxista, Adorno, Debord o Cesarano. Il passo ulteriore di Fusser deriva dal fatto che egli non crede più nemmeno all'utilità della critica, si accontenta di descrivere e di giocare. In questo è forse più vicino a Borges, alla sua invenzione di labirinti di cui si è persa la chiave, di sistemi le cui istruzioni per l'uso non sono ancora state inventate, di copie che hanno rimpiazzato i propri modelli. Fusser descrive la società cibernetica governata dai dispositivi come l'avanzare del caso nel vuoto. Un programmatore programma un dispositivo, poi un altro dispositivo per aiutarlo a programmare quel dispositivo e molto rapidamente i dispositivi iniziano automaticamente a programmarne altri. Si servono dell'umano come fondo che alimenta il feedback di cui hanno bisogno per funzionare ed ecco che nessuno ha più la presa. Una burocrazia comincia ad operare in isolamento per alimentare i dispositivi e cibare le statistiche. nello stesso periodo, Durà aveva intuizioni molto simili. La robotica, la telematica, l'informatica, questi sono progressi che a ogni livello si fanno una volta per tutte. Per l'effetto di ciò che avrà fatto un solo uomo, tutti gli altri uomini saranno privati del poter inventare.
L'intellettuale critico non è mai altro che un funzionario come un altro, previsto dal programma. Egli è questo margine che si crede resistente al sistema, ma viene da esso incluso, suo malgrado, perché produce un feedback più qualitativo, che porta il sistema ad affinarsi, i dispositivi ad essere meno grossolani, meno leggibili, più sottili. Se per eresia si contesta il programma del dispositivo, subito cresce all'interno del dispositivo un ministero della contestazione. In fin dei conti, è sempre il dispositivo che soddisfa i capricci di qualsiasi eresia attraverso l'uniforme che gli dispensa. Il totalitarismo della standardizzazione multiforme opera automaticamente ovunque. Democrazia liberale. Per Flusser, la società cibernetica è per essenza apolitica. La funzione ha sostituito l'azione. Una serie di input e output individuali accoppiati ha preso il posto delle persone. La politica è stata ridotta a un programma che manipola l'opinione sondandola costantemente. L'unico atto politico che Flusser contempla ancora, con l'ironia del catastrofista, è la diserzione. All'epoca non si parlava ancora di bug.
Capitolo 3.
Di fronte al movimento di protesta contro il lasciapassare sanitario, la stampa liberale e più in generale il campo progressista fingono di non capire l'oggetto della protesta. Dietro i no-pass si nasconderebbero solo dei no-vax un po' fuori di testa. Il movimento sarebbe viziato dalla cospirazione, dalle fake news, da un odio per la scienza e da un conservatorismo proto-fascista. E che è molto facile non vedere che dietro la trama c'è il programma. E dietro le derive e gli eccessi c'è una giusta intuizione. Cos'è questa intuizione? Che una tecnocrazia governamentale al servizio esclusivo della tecnoscienza e economia applichi un programma digitale di controllo come fanno tutte le democrazie liberali, decennio dopo decennio, senza tregua. Che tecnologia, polizia e profitto avanzino di pari passo senza che alcun potere cambi il gioco, né ambisca a farlo. Che il lasciapassare sanitario segua la stessa logica della generalizzazione della videosorveglianza, dell'introduzione del passaporto biometrico e del braccialetto elettronico, quella di una digitalizzazione dello spazio pubblico volta a aumentare la sorveglianza delle persone e l'amministrazione della vita. Che esso segni l'iscrizione a lungo termine di tutte le misure eccezionali adottate nell'ultimo anno e mezzo, l'entrata dello stato di emergenza sanitaria nella legge.
La genialità di Heidegger è stata quella di dimostrare che tecnica e ontologia sono indiscernibili, che non c'è prima la scienza della natura che comincia a trasformare gli oggetti in superfici di calcolo, poi la tecnica che sfrutta questi progressi scientifici applicandoli e infine un mondo che si trova cambiato. No, c'è prima l'incorniciamento del mondo come nuovo modo di rapportarsi all'essere, e questo incorniciamento irriga la scienza e la tecnica nello stesso movimento. Bisogna prima cominciare ad avere l'intuizione dello spazio esteso, della natura come risorsa illimitata, per avere l'idea di misurare delle quantità o di sfruttare delle superfici. La genialità di Flusser è stata quella di spingere questa intuizione fino alla nuova svolta ontologica del secolo scorso, fino all'incorniciamento dell'umano. Entrambi dicono quanto gli antitecnologie si sbaglino tanto quanto i tecnofili più zelanti. Non c'è tecnica da negare come un dominio di cui potremmo fare a meno, che potremmo respingere e tutto sarebbe risolto. Qualsiasi critica alla tecnologia non può prescindere dal regime di razionalità che ha dato vita a queste tecnologie. È qui che nasce la difficoltà. L'incorniciamento dell'umano mediante quantificazione computerizzata è mostruoso, ma non è delirante. È anzi l'unico regime di razionalità che conosciamo, che abbiamo mai conosciuto noi che siamo nati nel secolo scorso. Il processo sull'irrazionalismo condotto dai media contro i manifestanti è superficiale, si ferma a raccogliere le parole di pochi imbecilli per alimentare la propaganda liberale. Eppure è qui che il terreno ci scivola sotto i piedi. Quando diciamo che la strumentalizzazione della tecnologia a fini politici ci spaventa, diciamo una verità che è anche un impensabile. Non sapremmo dire cosa esisterebbe al posto di questa tecnologia, né cosa ne potremmo pensare se non esistessimo in questa ontologia programmatica. Questo impensabile è vertiginoso quanto questo pensiero dell'esistenza di programmi automatizzati. Un altro impensabile che mette a rischio il pensiero e che inevitabilmente conduce alcuni a cercare chi c'è dietro i programmi. In questa vertigine, in questa mancanza della ragione, il movimento sarà sempre colto in difetto. Ed è così che il programma, che è pura razionalità, si difenderà a tutti i costi. È così che il sistema contrattaccherà, attraverso i suoi funzionari più zelanti, i verificatori di fatti, per i quali la verità è una somma di verità verificabili presso i ministeri che rilasciano informazioni vere.
Il grande reset non è però una fantasia o un complotto, è il nome di una proposta di aggiornamento del programma emanata dal Forum Economico Mondiale, uno dei più importanti poli di programmazione planetaria al mondo, con il pretesto della pandemia e della crisi politica, economica e sociale che ne è seguita. L'andamento del programma non è lineare, procede tramite crisi e balzi. La crisi del Covid è un'incredibile opportunità per la tecnocrazia liberale di accelerare il programma, aggiornarlo, ma è anche un'incredibile occasione per noi di portarlo alla luce. Quando la folla sfila per dire che è necessario rallentare l'accelerazione dell'attuazione del programma, bisogna essere molto testardi per pensare che non sia qui che ciò si gioca, molto faziosi per sentire solo le falsità. Perché una verità mai detta, difficilmente dicibile, eppure in agguato nell'ombra di ogni corpo, di ogni cervello ancora un po' umano, trova finalmente modo di esprimersi. I gilet gialli erano stati l'occasione rischiosa, come ogni occasione, di vedere la politica diventare affare di tutti, lontano da partiti, sindacati e vanguardie del proletariato, l'occasione data a ciascuno che non ci si ritrovasse più, di sperimentare l'occupazione e la difesa di un territorio, non fosse altro che una rotonda, una strada borghese dietro una barricata, un parcheggio di un supermercato. Non dobbiamo perdere questa nuova occasione, quella di gilegionizzare il movimento No Pass e di fare dell'opposizione alla digitalizzazione del controllo della vita la possibilità di un bug, per quanto piccolo, nel programma.